One Podcast.
Vi ricordate Mario Alessi, il muratore condannato per la morte di Tommaso Onofri, di appena 17 mesi, in provincia di Parma, avvenuta nel marzo del 2006? In questa storia entra anche lui. Racconterà che in prigione Rudy gli avrebbe confidato di essere entrato nella casa di Via della Pergola insieme a un amico nero che sarebbe stato il vero assassino. Meredith si sarebbe inavvertitamente ferita al collo con un coltello e il complice di Rudy avrebbe deciso di ucciderla, altrimenti questa ci fa marcire in carcere. Quel ragazzo continuava a colpirla finché Meredith non è morta, ha raccontato davanti ai magistrati Alessi, secondo il quale, presente a queste confidenze, c'era anche un altro detenuto, Antonio De Cesare. Davanti al magistrato, però, Rudy nega tutto.
Lei della vicenda processuale sua con Alessi ci ha parlato?
No, questa è una cosa che voglio mettere in chiaro, voglio essere categorico, sì. Cioè voglio dire che né con il signor Alessi né con la presenza di altre persone o da solo,
come per esempio De Cesare,
con questo De Cesare non ho mai parlato del mio processo, mai. Abbiamo sempre parlato di tutt'altro tranne che del mio processo.
Non ho mai parlato con Alessi o altri della morte di Meredith. In una lettera indirizzata ai suoi avvocati, parla di Alessi come puzzolente immondezza, mente malata e contorta, orco che ha privato della vita un angelo umano. Io con questo essere immondo non mi sono mai confidato. È una vicenda costellata di mitomani, bugiardi e impostori, quella del delitto di Perugia. Prendiamo la storia di Luciano Aviello. Si tratta di un ex camorrista che si trova in carcere con Raffaele. Il 31 marzo del 2010, agli avvocati di Amanda Knox, fa una rivelazione sconvolgente. A uccidere Meredith è stato mio fratello. Me lo ha confessato lui. Ma in seguito Aviello smentirà tutto. Sosterrà che erano stati gli avvocati di Raffaele e Amanda a promettergli 30.000 euro per mentire, soldi che gli sarebbero serviti a uno scopo preciso. Il detenuto lo spiega ai magistrati mentre traccia un ritratto di Raffaele.
Raffaele non mi ha mai offeso. Mi ha trattato per come mi sentivo che si voleva uccidere. Donna.
Raffaele non mi ha mai offeso. Mi ha trattato per come mi sentivo psicologicamente. Donna, dice Aviello. E quei soldi gli avrebbero consentito di cambiare sesso.
L'aiuto del papà di Raffaele.
Sì.
Colui che avrebbe poi aiutato me. Perché economicamente non ho niente. Non ho nulla da tenere. Il mio desiderio è quello. Era quello. Io aiuto te, tu aiuti me.
Io aiuto te, tu aiuti me. E c'era anche un motivo profondo per cui l'ex camorrista avrebbe voluto aiutare Raffaele.
È nata una forma di relazione, che però si è limitata, che Raffaele l'aveva detto, che non era per queste cose e neanche altro. Però era così, così forte.
Vabbè, se ne è innamorato, insomma, possiamo dirlo? Se ne è innamorato.
Aviello è stato denunciato per calunnia e le sue accuse cadranno, trovando poi posto accanto alle speculazioni, le illazioni, il tifo da stadio e le farneticazioni che costelleranno questa vicenda. E tutto si gioca sopra la vita di una ragazza inglese di 23 anni. L'ultima puntata è dedicata a Metz.
Meredith, il delitto di Perugia. Un podcast di Antonio Iovane. Metz.
And she told me then when Amanda got a job in a bar.
È il 7 novembre, sono passati 5 giorni dal delitto e Arlene Kercher si trova davanti a un giudice a raccontare la vita della figlia. Metz, come veniva chiamata da amici e familiari, che porta in giro Amanda appena arrivata a Perugia, Metz, che la chiama spesso per sapere com'è andata la dialisi, l'ultima telefonata il giorno precedente l'omicidio, quando la figlia le aveva raccontato di come si stesse preparando per la festa di Halloween.
The Wednesday before she died.
Yes.
Talking about they were all going to this Halloween party.
Arlene aveva saputo del delitto dalla televisione, dove si parlava di una ragazza inglese ritrovata morta in un appartamento in Italia. La madre aveva chiamato Stephanie, la figlia maggiore, che a sua volta aveva provato a chiamare Metz, lasciando un messaggio in segreteria. Si concludeva con I love you. Poco dopo, il padre John, da cui Arlene aveva divorziato 10 anni prima, aveva ricevuto la telefonata di un giornalista. La ragazza morta in Italia è sua figlia, signor Kercher, gli aveva detto l'uomo. La famiglia Kercher rimane sveglia tutta la notte davanti alla televisione, nella loro casa di Croydon, a sud di Londra, vedendo scorrere le immagini di Meredith. Quando compare una foto della ragazza col vestito di Halloween, Stephanie dice alla madre: «Quella non è Metz, mamma!» Arlene, però, le accarezza i capelli e le dice che invece sì, che quella è Metz. La famiglia Kercher vola in Italia, parla con la polizia, si rifugia in albergo, poi raggiunge la camera mortuaria. Metz legge, ama il balletto. Quando era più piccola ha praticato il karate. Vuole diventare giornalista o lavorare per le istituzioni dell'Unione Europea. Fa qualche lavoretto, la barista, l'hostess per promuovere i prodotti della Lynx. Nel 2004 compare anche in un video musicale. Nella canzone Some Say di Christian Leontiou, Meredith è inquadrata più volte, mentre scende dalle scale, entra da una porta e poi in primo piano. Meredith è spiritosa, ha il senso del paradosso e poi adora l'Italia. C'era stata la prima volta all'età di 1 anno e mezzo, quando i genitori l'avevano portata a Rimini, dove erano tornati dopo che Metz aveva compiuto 8 anni. Lei e la sorella Stephanie si divertivano quando i camerieri porgevano il menù prima a loro che agli adulti, per compiacerle. Rimane sbalordita dalle operazioni per la cottura della pizza nei forni a legna. A 14 anni sceglie di studiare l'italiano alle superiori e continua all'università di Leeds. Va a Napoli per un viaggio di scambio, visita la costiera amalfitana, va a Monte Cassino, a Roma, dove vede il Vaticano, il Colosseo, il Foro Romano. Lancia la rituale monetina a Fontana di Trevi, perché la tradizione vuole che se lanci una monetina, poi tornerai. Visita Pompei e la Reggia di Caserta. Quando devono ripartire, i suoi compagni sono in lacrime. Metz no. Anzi, sorride. «So che l'Italia farà parte per sempre della mia vita», dice alla sua insegnante. «Non sono triste, perché quando sarò più grande, so che vivrò qui». Nel 2007 decide di passare un intero anno nel nostro paese. Ha 3 possibilità di scelta: Roma, Milano e Perugia. Sceglie Perugia. È innamorata del suo quartiere medievale e poi pensa che sia più facile fare amicizia in una città piccola piuttosto che in una grande. Alla fine di agosto si sistema in un hotel per qualche giorno. Poi chiama suo padre. «Sai», gli dice, «ho trovato una stanza in un cottage. Ci vivono già 2 ragazze italiane, Laura e Filomena. Una terza, un'americana, verrà a stare qui più avanti». Filomena ricorda Meredith così.
«Io e Meredith parlavamo molto di moda e di trucchi, ma soprattutto di vestiti, dico la verità. E mi disse: posso, ho comprato la maschera per stasera, posso fartela vedere? Certamente. Quindi prese il mantello che aveva comprato e dei denti finti per fare il vampiro.
Si diverte a Perugia, Metz. Frequenta i locali, fa amicizia. Comincia una storia con Giacomo, il ragazzo che abita al piano inferiore della villetta. Quando la famiglia Kercher raggiunge la camera mortuaria, il padre, John, non riesce a entrare. Aveva visto la figlia l'ultima volta 2 settimane prima in un piccolo ristorante a Croydon, quando era tornata. Stava ridendo ed era felice, racconterà in un libro. Volevo che quello fosse il ricordo che sarebbe rimasto nella mia mente per sempre. Così, davanti al corpo di Metz, la madre Arlene si china sulla figlia e dice: «Tuo padre è venuto fin qui per vederti, ma non crede che ci riuscirà». Il funerale viene celebrato a Croydon, Molti dei presenti stringono in mano una rosa bianca. Alla fine della cerimonia, nella chiesa di San Giovanni Battista, risuona la canzone preferita di Metz.
Davvero questo è un giorno importantissimo, credo per Raffaele Sollecito, ma credo anche per chi crede fortemente nella giustizia.
È il 27 marzo del 2015 ed è finita. La Corte di Cassazione, presieduta da Gennaro Marasca, rilegge tutto l'iter processuale. Il clamore mediatico che ha accelerato la spasmodica ricerca di uno o più colpevoli. I rilievi della polizia scientifica, che non hanno seguito le linee guida della comunità scientifica internazionale. E poi Raffaele, che non conosceva Rudi, ed è illogica una correità tra sconosciuti. E infine le analisi genetiche ritenute inaffidabili, il gancetto del reggiseno, ripertato dopo 46 giorni e forse calpestato, l'impossibilità di ripetere le analisi due volte per l'esigua quantità di DNA, l'assenza di tracce biologiche di Amanda e Raffaele nella stanza dell'omicidio o sul corpo della vittima, le testimonianze di Curato e Quintavalle giudicate non attendibili. Il titolare della Conad aveva affermato che Amanda indossava un cappotto grigio, capo d'abbigliamento che la ragazza americana non possedeva. Nonostante la richiesta di condanna del sostituto procuratore Stefano Maria Pinelli, gli imputati vengono assolti. Solo Amanda viene condannata a 3 anni per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, pena abbondantemente scontata. All'uscita dal palazzaccio, l'avvocato di Sollecito, Giulia Bongiorno, appare trionfante.
Sono passati 8 anni, questo ragazzo è stato per 4 anni in carcere, è stato sottoposto a una serie di gradi di procedimento veramente duri, li ha affrontati, ricordatevi questo, a viso alto, non l'avrete mai sentito protestare, non l'avete mai sentito imprecare. Mi è piaciuto il modo in cui Raffaele Sollecito ha gestito questo processo, massimo rispetto per le istituzioni anche quando gli hanno dato torto. Lui stava a casa sua. Con il padre, guardate, il padre di Raffaele Sollecito in questa storia ha avuto un ruolo fondamentale, una roccia.
Da casa di Sollecito a Bisceglie, la roccia esce per parlare ai giornalisti e racconta le reazioni in famiglia.
Niente, un lunghissimo abbraccio e un pianto a dirotto perché era l'unica cosa che potevamo dirci in quel momento.
Ma lei, Raffaele, ci credevate in questa sentenza?
Certo, noi ci abbiamo sempre creduto. Però, scusatemi, visto tutto quello che abbiamo passato, c'erano anche dei grandissimi dubbi che ci assalivano.
Raffaele comparirà in conferenza stampa solo in seguito. In abito blu pronuncerà parole studiate.
Auguro ad Amanda ogni bene. Ora voglio soltanto tornare a vivere e dimenticare tutto quello che di brutto mi è capitato. La ferita, questa ferita che mi ha accompagnata per 7 anni e 5 mesi, 7 anni e 5 mesi, che è un tempo infinito, non si rimarginerà mai, purtroppo, perché si è scavata in maniera troppo profonda nel mio cuore e nel mio animo.
A Seattle, Amanda si presenta davanti alla folla che la attende. Ha i capelli corti e non ha più i tratti della ragazzina di Perugia. Fuori dalla sua casa di Seattle indossa pantaloni e maglietta bordeaux. Accanto a sé il nuovo fidanzato ha la voce rotta. Dice: «Sono molto grata che giustizia sia stata fatta. Sono grata di riavere la mia vita. Grazie».
I'm so grateful to have my life back. Thank you.
Le chiedono del futuro e lei risponde: «Non lo so, sto ancora rendendomi conto del presente».
I don't know. I'm still absorbing the present moment, which is full of joy.
Questo è un momento pieno di gioia. Poi ringrazia e fa per andarsene, ma le chiedono di Meredith e Amanda non si sottrae. Meredith era una mia amica.
Meredith was my friend and she deserved so much in this life. I'm the lucky one. Thank you.
Meritava moltissimo nella vita. Io sono quella fortunata. Assolti. Ma questo, spiega la Cassazione, questo non vuol dire che non fossero lì, nella casa di Via della Pergola. 4 giorni dopo il delitto, Amanda aveva accusato Patrick di avere ucciso Meredith. Davanti all'ispettore Rita Ficarra, dice che si trovava in cucina mentre Patrick e Meredith si appartavano per fare sesso e che a un certo punto ha sentito delle grida di Meredith. Aggiunge di essersi tappata le orecchie. Anche nel memoriale, scritto poco dopo, tra le immagini confuse che mette a fuoco, ce n'è una. Mi sono vista rannicchiata in cucina con le mani sopra le orecchie perché nella mia testa ho sentito Meredith gridare. La ragazza di Seattle precisa di avere difficoltà a distinguere la realtà dall'immaginazione. Anche la vicina di casa, Nara Capezzali, lo ricordiamo, aveva descritto un urlo fortissimo alla polizia.
Ho sentito un urlo, ma un urlo straziante, che mi ha fatto accapponare la pelle.
Ma la testimonianza della signora Capezzali era stata resa soltanto il 27 novembre, 21 giorni dopo il memoriale in cui Amanda parlava di quell'urlo, un racconto che in seguito avrebbe ritrattato. Come faceva però la ragazza di Seattle a sapere di quell'urlo? La conclusione è solo una. Amanda, quando è morta Meredith, doveva essere lì, nella casa di Via della Pergola. E non lo dicono impressioni, suggestioni, influenze esterne, sensazioni. È tutto nelle carte, è tutto nella sentenza. I giudici scrivono infatti che quell'immagine, Amanda rannicchiata che si ripara le orecchie per aver sentito Meredith gridare, è attendibile. Non solo, Amanda è la prima a parlare di quello che sarà considerato il momento dell'omicidio, quello sessuale. E se le cose stanno così, è probabile che anche Raffaele fosse in quella casa. Appare scarsamente credibile che Raffaele non si trovasse con lei, scrivono i giudici a pagina 49 della sentenza. Per quale altro motivo, si chiede la Cassazione, Amanda non ha chiamato il fidanzato dopo aver sentito quell'urlo? Oppure, perché non lo ha chiamato dopo aver trovato la porta aperta? Tutto fa pensare che Amanda fosse in quella casa. E probabilmente c'era anche Raffaele. Ma non ci sono le prove che abbiano partecipato al delitto. E come fai a condannare qualcuno senza prove? Tutto fa pensare che Amanda fosse lì, dicono i giudici. E forse c'era anche Raffaele.
Mi ha lasciato con molta amarezza in bocca. Potrei chiamarla un voler, tra virgolette, dare una chance all'investigazione, tra virgolette, l'idea che poteva esserci Amanda sulla scena del crimine. Io non ero a casa mia e di fatto lo era anche Amanda con me quella sera.
Sono stato convinto, poi a un certo punto mi sono convinto di una partecipazione più diretta, che Amanda fosse presente lì e avesse assistito al delitto.
Pensavo di stare aiutando la polizia. In realtà, per 5 giorni sono stata sottoposta ad oltre 50 ore di interrogatorio. Durante la notte e senza un avvocato, in una lingua straniera che allora parlavo come una bambina.
Nel 2013 Amanda ha fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per i trattamenti subiti nella notte tra il 5 e il 6 novembre, chiedendo un totale di oltre 2.700.000 euro. 6 anni dopo, la Corte di Strasburgo le ha dato ragione su 2 punti. Ha condannato l'Italia per il ruolo dell'interprete Anna Donnino, che avrebbe condizionato l'audizione di Amanda, e ha contestato l'assenza di un avvocato quando Giuliano Mignini ha parlato la prima volta con la ragazza americana, una decisione su cui il magistrato non è d'accordo.
Il codice di procedura penale dice: chi ha notizia che nei suoi confronti pende procedimento penale ha facoltà di presentarsi davanti al magistrato e di rendere dichiarazioni a sua discolpa. Se, questo è il punto, il comma, se il magistrato o l'inquirente contesta i fatti e la informa della ipotesi di reato per cui si procede, si tratta di un interrogatorio vero e proprio. Allora la persona deve avere il difensore. Ma se il magistrato o l'inquirente non le fa domande, si comporta come un notaio, lei dica quello che vuole, io non le faccio domande. Lei infatti ha ripetuto in pratica quello che aveva detto prima e io ho ritenuto, quindi non ho chiamato il difensore perché era una dichiarazione spontanea.
Secondo il magistrato, quindi, quelle di Amanda erano dichiarazioni spontanee e non c'era bisogno di un avvocato. Ma la Corte Europea ha dato ragione ad Amanda sostenendo che nel momento delle dichiarazioni spontanee la ragazza americana aveva formalmente acquisito la qualità di persona indagata. Quindi doveva esserle comunque assegnato un avvocato. I giudici non hanno però riconosciuto la parte che riguardava i trattamenti disumani e degradanti, i famosi scappellotti e le pressioni psicologiche, perché mancano le prove. Rispetto alla somma richiesta, il risarcimento è stato di poche briciole, 18.400 euro, 10.400 per il danno morale e 8.000 per le spese legali. Successivamente i poliziotti della squadra mobile di Perugia e il PM Mignini le faranno causa per calunnia. Amanda verrà assolta. Nonostante il sostegno di Trump, alle elezioni del 2016 Amanda decide di votare per Hillary Clinton. Il neopresidente degli Stati Uniti dirà che Amanda è stata irrispettosa. 2 anni dopo, il fidanzato, lo scrittore Christopher Robinson, le fa una sorpresa.
What is that?
I don't know.
Okay, come here.
It looks like a meteorite.
Il video è del novembre 2018. È sera. Christopher riprende la ragazza americana. Le dice di uscire in giardino. Risuona la musica di E.T., il film di Steven Spielberg. Lei si affaccia e vede qualcosa di strano. Chiede: cos'è quello? Non lo so, risponde Christopher. Sembra un meteorite. I due scendono in giardino e c'è un masso che sprigiona fumo. Christopher si inginocchia e glielo chiede: vuoi stare con me finché anche l'ultima stella e l'ultima galassia bruceranno? E anche dopo?
Will you stay with me until the last star and the last galaxy burns out? And even after that? Amanda, Marina, will you marry me?
Yeah. Yes, I will.
Amanda, vuoi sposarmi? E la risposta della ragazza è sì. Nel 2021 hanno avuto una figlia, Eureka Muse. La ragazza di Seattle non ha molta voglia di tornare sul suo caso. Quando le ho chiesto un'intervista, ha gentilmente declinato. Grazie per l'invito, purtroppo non posso accettare in questo momento. Ogni tanto sente ancora Raffaele. Ma non per parlare del passato, delle loro vite o delle loro disavventure. Parlano delle loro interviste.
Si parla appunto se c'è stata un'intervista di un tipo piuttosto che di un altro, se un giornalista stava facendo un buon servizio o meno, tutto qua.
E poi, pochi giorni dopo questa intervista, si sono incontrati di nuovo. Per il 2 novembre del 2007 avevano programmato di andare a Gubbio, una gita naturalmente saltata. Ci sono andati invece 15 anni dopo, nel giugno del 2022, per iniziativa di Amanda, che è venuta in Italia con tutta la famiglia e la madre Edda. In una foto scattata su una strada di Gubbio, lei e Raffaele sembrano raggianti, Amanda che indossa il cappello di paglia, lui con lo zainetto che le cinge la vita con il braccio. Poi l'ormai ex ragazza americana è stata anche a Perugia, dove ha incontrato gli avvocati Luciano Ghirga e Carlo Dalla Vedova e Don Saulo, il parroco del carcere di Capanne. Al Festival della Giustizia Penale di Mantova, Amanda aveva espresso il desiderio di incontrare anche un'altra persona.
Di recente sto pensando molto al mio pubblico ministero, il dottor Giuliano Mignini. Da molto tempo spero di avere un confronto con lui, faccia a faccia. Per me, a 20 anni, ingiustamente imprigionata e sotto processo, il dottor Giuliano Mignini era una figura da incubo, un mostro, un uomo potente e spaventoso che aveva un solo obiettivo: distruggere la mia vita per nessuna ragione. E io so che questa immagine di lui è sbagliata. Un giorno mi piacerebbe incontrare il vero dottor Giuliano Mignini e spero che quando arriverà quel momento anche lui potrà giungere a vedere che io non sono un mostro, ma sono semplicemente Amanda.
Io non immaginavo, e non, quando me l'hanno detto, dicevo: ma hai sentito che ha detto Amanda? Ma che è successo? Ma dico: ma non lo so. Ma io di solito le persone le affronto.
Mignini apre alla possibilità di incontrare Amanda. Anche Rudy ha detto che vorrebbe incontrare il magistrato. Oggi il ragazzo ivoriano lavora come cameriere in un ristorante di Viterbo. È uscito di prigione nel novembre del 2021, dopo 14 anni. Quel giorno ha chiesto solo una cosa: ora dimenticatevi di me. Tuttavia, nel corso degli anni, non ha mai smesso di accusare Amanda. L'ultima volta lo ha fatto nel 2016, durante la trasmissione di Franca Leosini.
Mentre faccio questa operazione sento suonare il campanello. Meredith apre, ne nasce un diverbio con Meredith e riconosco la voce di Amanda Knox, che è entrata in casa.
Scusi, se interrompo, quindi Amanda Knox è in casa in quel momento?
Sì, sì, io riconosco perfettamente lei... la voce di Amanda Knox.
E con certezza che dice che riconosce?
Assolutamente, al 101%.
Io so la verità e anche lei la sa, aveva detto in un'intervista al Sun. Ma perché all'amico Giacomo aveva fornito una ricostruzione diversa? Aveva detto: lei lì non c'era. Giuliano Mignini mi fornisce la sua spiegazione.
Ascolti, Rudy era un personaggio di bugie, ne diceva. Secondo me c'era un problema. Rudy e Amanda si conoscevano. In un primo tempo lui cerca di salvarla in qualche modo. Poi si rende conto che lei non fa lo stesso. Questa è un'ipotesi, eh? E allora rivela quello che invece...
Mignini sostiene che Rudy era attratto da Amanda e se ha detto quelle cose a Giacomo è perché aveva cercato di difenderla. Ma il punto per me è un altro. Rudy avrebbe potuto difendere Amanda davanti ai magistrati, alle autorità. Ma perché avrebbe mentito al suo migliore amico sostenendo che Amanda non c'entrava nulla?
L'amico, poi l'amico in realtà era un ausiliario di polizia giudiziaria che era stato incaricato e che avrebbe riferito il colloquio di Rudy.
Quindi sta dicendo che Rudy immaginava che
no,
avrebbe...
No, non immaginava, lui ha parlato con l'amico, questo è l'amico, non mi tradisci. In realtà invece l'amico era diventato ausiliario del PG.
Però Rudy immaginava che Giacomo l'avrebbe tradito?
Ma non lo so, io penso di no, penso che immaginasse che non l'avrebbe tradito, penso. Questo non si può dire. Il racconto che fa Rudy viene poi in parte confermato a livello di risultanze della sentenza della quinta sezione. Perché la quinta sezione dice Amanda era con certezza conclamata nel luogo del delitto. Quindi questa è la fine del discorso.
L'ultima sentenza, da questo punto di vista, l'ho trovata una sentenza equilibrata. Quello che ci dice è che non esistono prove in grado di dirci che nessun altro tranne Rudy Ghede ha partecipato, è responsabile dell'omicidio di Meredith, ma non esistono prove in grado di escludere in modo categorico che in quella casa Ghede fosse da solo, perché in realtà in quella casa Amanda c'era stata e quindi, come dire, da questo punto di vista credo che l'ultima sentenza abbia riconosciuto quel confine sottilissimo che soprattutto all'inizio di questa vicenda poi vide appunto, consentì all'opinione pubblica di spaccarsi come una mela tra innocentisti e colpevolisti.
L'Italia si è spaccata, dice Carlo Bonini. Quando chiedo un'opinione sul delitto di Perugia... raramente mi vengono date risposte incerte. Su Amanda e Raffaele tutti sembrano avere le idee piuttosto chiare. Sanno dire se i due ragazzi sono innocenti o colpevoli. Il nostro paese si è diviso e la sentenza finale ne è una chiara rappresentazione. Assolti, ma Amanda era lì. E forse anche Raffaele.
La verità non è venuta fuori. Rudy ha detto una verità. Altri hanno taciuto. La giustizia italiana non ha consegnato un colpevole né alla sua storia né soprattutto alla famiglia di Meredith.
Per la cronista di Repubblica Elsa Vinci la verità non è venuta fuori. E anche Giuliano Mignini, che oggi è in pensione e scrive libri, contesta la sentenza.
Questa sentenza esprime un conflitto di giudicati che io non ho mai visto. Se la prendono con le indagini, su cui non potevano dire niente perché c'è già il giudicato della prima sezione. Poi che cosa fanno? Dicono, ripetono tutti gli argomenti del giudice d'appello, non potevano farlo. Se la prendono con la prima sezione della Cassazione, violando il giudicato della prima sezione, poi assolvono, e la Cassazione non può assolvere, assolvono i due con formula dubitativa. Altro punto, annullano senza rinvio. Senza rinvio si fa quando muore l'imputato quando è prescritto il reato, non era il caso. Qui dicono, tanto se noi rinviamo, il giudice di rinvio dovrà assolvere, mentre c'era già una sentenza della prima sezione che aveva rinviato correttamente.
Contesta l'annullamento senza rinvio, contesta l'assoluzione che non compete alla Cassazione, parla dei tanti conflitti di competenza e snocciola un lungo elenco di errori che a suo parere la Corte avrebbe commesso. Gli chiedo se senta questa sentenza come una sconfitta.
No, nel modo più assoluto, per carità. Sconfitta purtroppo dell'Italia.
Una sconfitta dell'Italia, dice il PM Mignini. E anche per Claudio Sebastiani dell'ANSA, questa sentenza non ha dato una risposta definitiva.
L'impressione è che comunque lo giri manchi un pezzo. Su questo omicidio comunque lo giri manchi un pezzo, guardando le deposizioni, guardando le sentenze, incrociandole. Ecco, la sensazione è che manchi un pezzo e che soprattutto troppe volte si perda di vista il pezzo fondamentale. Cioè, una giovane ragazza che era venuta a Perugia a studiare, che è morta e alla quale è stata data una verità che è quantomeno parziale.
Sì, perché al centro di questa storia doveva esserci lei, Meredith, oscurata dalla luce troppo intensa dei riflettori che illuminavano Amanda Foxy Noxy, Raffaele, Rudy Guede, Patrick Lumumba. L'indignazione dell'America per il sistema giudiziario italiano, gli avvocati, i giudici, i magistrati. Durante le conferenze stampa della famiglia Kercher, saranno sempre la sorella e i fratelli di Metz, Stephanie, Lyle, John Jr., a parlare con la stampa. I genitori, Arlene e John, che morirà nel febbraio 2020 cadendo in strada, forse durante uno scippo, resteranno defilati. «Ci dobbiamo mettere il cuore in pace», dirà Stephanie, la sorella di Meredith, il giorno della sentenza della Cassazione. «Forse non sapremo mai cosa è successo a Meredith quella notte».
It may be the fact that we don't ever really know what happened that night.
L'amore fatale di Ian McEwan è il romanzo che Metz stava leggendo nei suoi ultimi giorni di vita. Le telecamere della polizia lo hanno inquadrato durante il primo sopralluogo. Nel libro si racconta, tra le altre cose, di una ragazza che scopre che dovrà morire. Scrive McEwan: «La vita sarebbe andata avanti anche senza di lei. Il tempo avrebbe guarito il dolore. Coloro che le volevano bene avrebbero pianto e poi si sarebbero dati pace, forti di un pizzico di saggezza in più. Mentre la consuetudine dei giorni di lavoro, come quella delle feste e delle cene, avrebbe ripreso il suo corso».
Meredith, il delitto di Perugia, è un podcast di Antonio Iovane. Supervisione editoriale di Anna Silvia Zippel. In produzione Paolo Prosperini. Fonico Giacomo Aloisi. Musiche, montaggio e sound design Indie Hub Studio.